una nuova puntata di Irrisolti, il podcast dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. In questa puntata parleremo dell'omicidio di una 33enne a Perth, in Australia, nel 1975. Si è trattato di un delitto con tutte le caratteristiche dell'esecuzione, forse legato ai controversi legami tra la vittima, che gestiva un bordello, e alcuni uomini potenti. L'omicidio di Shirley Finn. Questa storia misteriosa ve la racconta Francesca Zanni. Sono circa le 8:30 della mattina di lunedì 23 giugno 1975 e ci troviamo a Perth, in Australia, nello specifico nella zona sud della città, vicino al Royal Perth Golf Club. Un poliziotto in moto nota un'auto, una Dodge bianca, parcheggiata oltre la recinzione e visibile dall'autostrada, appunto vicino all'entrata del golf club. Rendendosi conto che il conducente dell'auto è riverso sul volante, il poliziotto decide di uscire dall'autostrada e di andare a vedere se il proprietario di quella macchina stesse bene o se avesse bisogno d'aiuto. Avvicinatosi alla Dodge, non ebbe più dubbi. Purtroppo non si trattava di una persona addormentata. La donna riversa sul volante era morta. Era stata uccisa, veramente, con dei colpi di pistola alla testa. La donna indossava un elaborato e voluminoso vestito elegante e portava gioielli di valore che non erano stati toccati. Non si trattava di una rapina, questo era chiaro. Sembrava piuttosto un'esecuzione. La donna trovata riversa sul volante della sua Dodge bianca la mattina del 23 giugno 1975 si chiamava Shirley Finn ed era la madame di un bordello della città. 33 anni, 3 figli, divorziata, aveva forse detto o fatto qualcosa che non avrebbe dovuto, per finire uccisa in quel modo, in una notte d'estate, da qualcuno che rimane ancora oggi, a 46 anni di distanza, sconosciuto. Shirley Finn era nata Shirley June Schruing il 2 novembre 1941 a Fremantle, nel Western Australia. Figlia di un militare che durante la guerra era impegnato al fronte, fu cresciuta solo dalla madre nei suoi primi anni di vita. Aveva 3 fratelli più giovani e all'età di 14 anni ebbe una relazione con un ragazzo più grande, un 20enne di cui si era invaghita. Shirley sgattaiolava fuori casa la notte per vedersi con lui, finché, scoperta dal padre, fu mandata in una specie di riformatorio per raddrizzare questo suo comportamento precocemente promiscuo. Purtroppo, invece che migliorare la situazione, quel periodo vissuto presso una casa d'accoglienza cattolica in cui era impegnata nella lavanderia fu estremamente negativo. Era un ambiente duro e violento e ci sono anche voci che parlano di abusi sessuali tra quelle mura. Quando uscì, la ragazza non tornò a scuola, in cui prima di quell'esperienza traumatizzante otteneva ottimi risultati, bensì all'età di 15 anni trovò un lavoro presso un negozio di vestiti e appena l'anno dopo sposò il 22enne Des Finn, da cui prese il cognome con cui è maggiormente conosciuta. Ebbe da lui, un uomo rude e violento, 3 figli, 2 maschi e una femmina, che partorì giovanissima, a 16, 17 e 18 anni, quindi tra il 1959 e il 1961. I 2 maschi si chiamavano Steven e Shane e la femmina Bridget. A 21 anni Shirley aveva già 3 figli e un marito che iniziò a dare segni di squilibrio mentale, era violento e non trattava bene lei e i bambini. La famiglia viveva a Melbourne e Shirley decise di divorziare da quell'uomo e trasferirsi insieme ai 3 figli in un'altra città, Perth, e tentare la fortuna in un ambiente diverso da quelli in cui aveva fino a quel momento lavorato. Fu così che la donna entrò nell'industria del sesso, iniziando a gestire un bordello. All'epoca, la prostituzione nella città di Perth era un business fiorente e remunerativo e secondo alcune recenti indagini, il racket della prostituzione era dipendente dalla corruzione della polizia. Erano insomma le forze dell'ordine a decidere quali ragazze potevano prostituirsi e dove, e le madame dovevano fornire una somma di denaro per ragazza come una sorta di protezione ai poliziotti corrotti, di modo che potessero continuare a lavorare indisturbate. Trasferitasi a Perth e avviato il suo bordello, Shirley iniziò a vivere con una donna di nome Rose Black, con cui aveva instaurato una relazione sentimentale. Acquistò una bella casa con piscina, dove avrebbero vissuto loro due insieme ai bambini di Shirley. Alla coppia piacevano le cose belle e con i soldi che faceva Shirley potevano permetterselo. All'inizio dell'estate del 1975, però, qualcosa cambiò. A Shirley Finn arrivò una lettera dal fisco che poneva i sigilli alla sua attività in quanto aveva un debito di oltre $100,000. Lee Beswick, una delle prostitute che lavoravano per Shirley, ha raccontato alla TV australiana di essere a conoscenza del fatto che quando Shirley ha ricevuto la lettera dal fisco, che fermava le sue attività, andò da uno dei suoi amanti, Ray O'Connor, capo della polizia, per chiedere aiuto. In quell'occasione, la donna ha riferito di aver sentito Shirley dire «Se cado io, cadi anche tu». Se non avesse ricevuto aiuto per la questione delle tasse non pagate, insomma, pare proprio che Shirley avrebbe fatto i nomi di persone della polizia, della politica e dell'industria, persone che frequentavano il suo bordello. Avrebbe creato uno scandalo. Forse Shirley è morta proprio per questo? Ha minacciato chi non doveva e per questo motivo ci ha rimesso la vita? Ray O'Connor, l'uomo che abbiamo appena citato, il capo della polizia, successivamente entrò in politica e negli anni 80 fu anche coinvolto in un altro scandalo. Intervistato recentemente, ha dichiarato non solo di non avere mai avuto nessuna relazione con Shirley Finn, ma anche di non averla mai conosciuta di persona. Un agente di polizia ha dichiarato addirittura di aver visto un album fotografico che conteneva fotografie di O'Connor in compagnia di Finn presso la casa della vittima, ma l'album sarebbe sparito e non è mai stato ritrovato. Quindi abbiamo una donna che ha avuto una vita difficile, divorziata e con tre figli, che decide di aprire un bordello in una nuova città ed è invischiata in questione di corruzione con la polizia. E proprio quando il fisco reclama da lei una cifra importante, la donna muore in circostanze non chiare con 4 colpi di pistola alla testa. Rose Black, la fidanzata della vittima, ha dichiarato, dopo anni di silenzio per paura di ritorsioni, che Shirley era molto agitata nei giorni precedenti l'omicidio. Non solo, secondo la convivente della vittima, quest'ultima aveva avuto un incontro con un uomo a casa sua poco prima di morire. In quell'incontro i due stavano contando molti soldi, soldi che poi Shirley nascose in casa dentro dei sacchetti della spazzatura. Black ha dichiarato che quell'uomo era chiamato The Bear. La donna ha anche reso noto che la sera in cui Shirley morì avrebbe dovuto incontrare qualcuno venuto da Sydney per sistemare il suo problema con il fisco. Ma cosa successe davvero la notte in cui Shirley Finn morì? Anche se non lo sappiamo con certezza, possiamo ricostruire alcuni eventi di cui abbiamo testimonianza. Domenica 22 giugno 1975, verso le 18:30, a casa di Shirley fu organizzato un barbecue a cui parteciparono i figli e la sua ragazza Rose. Ma durante la cena, a un certo punto, Shirley si fece improvvisamente sbrigativa, decidendo di concludere la serata perché aveva un appuntamento importante. Andò così a cambiarsi, indossando quel voluminoso ed elegantissimo vestito con cui fu tragicamente trovata morta la mattina dopo. Verso le 21:40 di quella sera, Shirley fu vista indossando un abito molto elegante nel vialetto di casa da parte della figlia dei vicini. Ciò fa presagire che a quell'ora del 22 giugno lasciò la casa e si recò con la sua auto al Royal Perth Golf Club, dove presumibilmente incontrò il suo assassino, perché intorno a mezzanotte fu uccisa. Quella di Shirley fu una vera e propria esecuzione. Fu infatti uccisa con 4 proiettili alla testa da distanza ravvicinata. Non sappiamo ancora chi fu a fare fuoco 4 volte contro Shirley Finn. Ciò che sappiamo è che la mattina del ritrovamento del cadavere, la scena del crimine fu inquinata dagli stessi poliziotti, per esempio guidando la macchina della vittima prima che potessero essere eseguite accurate analisi da parte della scientifica. Juliet Wills, una giornalista australiana che iniziò a seguire il caso e decise di scrivere un libro sulla vicenda, nel 2003 si mise in contatto con Bridget Schrewing, la figlia della vittima. In 2 anni le donne raccolsero sufficiente materiale per provare a chiedere una riapertura del caso, ma la richiesta fu rigettata. Fu grazie alla testimonianza schiacciante di Brian Eddy, ufficiale di polizia nel 1975, che nel 2017 il caso fu finalmente riaperto. Si trattava della terza riapertura dal 1975. Ciò che Brian Eddy dichiarò è che aveva visto la Finn presso la mensa della polizia e che fu minacciato da alcuni suoi colleghi che se avesse detto qualcosa, la sua vita e quella della sua famiglia sarebbero state in pericolo. Fu anche raccolta la testimonianza di una donna di nome Linda Watson che dichiarò che all'epoca, per aprire un bordello, era necessario andare alla polizia, che chiedeva circa $100 la settimana per ragazza, come pizzo, per tenere la bocca chiusa sulla faccenda. I poliziotti puliti che non accettavano le mazzette venivano fatti fuori dai colleghi. In seguito, Linda Watson fu minacciata che avrebbe fatto la stessa fine di Shirley se avesse parlato della corruzione all'interno della polizia. Inoltre, secondo la ricostruzione effettuata dalla giornalista Juliet Wills, per molti anni le indagini si sarebbero basate su un errato collocamento della scena del crimine. Secondo quanto scoperto dalla giornalista, infatti, la polizia avrebbe indicato come luogo del ritrovamento del cadavere una zona diversa da quella dove fu effettivamente uccisa la donna, zona che invece avrebbe potuto essere vista da testimoni oculari, che così facendo naturalmente non sono mai stati interrogati. Perché tutti questi elementi che fanno pensare a un insabbiamento? Cosa successe davvero quella notte e quali erano i rapporti di Shirley con la polizia? Ciò che sappiamo sicuramente è che 2 giorni dopo l'omicidio, Shirley Finn avrebbe dovuto rendere conto in un'udienza degli oltre $100,000 che doveva al fisco e che le indagini si sono concentrate soprattutto nell'ambito delle persone che potevano avercela con lei per l'eventualità del ricatto, quindi poliziotti, politici e importanti uomini d'affari che frequentavano il bordello. Le indagini, portate avanti nel 2017 dal coroner Barry King, videro almeno 70 interrogatori di persone che potevano essere informate sui fatti e circa 2000 pagine di trascrizioni delle suddette testimonianze. Sicuramente, la sparizione dell'auto in cui fu ritrovato il cadavere nel 1975 è un elemento che ha reso molto più difficile ricostruire cosa successe davvero quella notte. Anche il fatto che molte persone coinvolte nei fatti siano nel tempo decedute o cadute vittima di malattie invalidanti ha reso molto difficile ricostruire, a oltre 40 anni di distanza, cosa successe davvero quella notte. È il caso per esempio di Bernie Johnson, l'allora vice capo della polizia, che non è riuscito a testimoniare durante la recente riapertura del caso per via della demenza senile. L'uomo è morto poco dopo la riapertura delle indagini, nell'aprile del 2018. Il numero dei sospetti interrogati, i molti anni passati dalle vicende e la difficoltà di reperire prove e ricordi hanno reso impossibile la risoluzione del caso anche durante la terza riapertura, a oltre 40 anni di distanza. Barry King, a capo delle indagini del 2017, ha dichiarato che è convinto del fatto che Shirley Finn fu uccisa perché aveva cercato di ricattare qualcuno della polizia per la diffusa corruzione, ma che le sistematiche incompetenze della polizia dell'epoca nello svolgere le indagini rendono impossibile risolvere il caso. Nell'ultimo report, reso pubblico nel 2020, Barry King ha fatto il nome di almeno 3 agenti di polizia che potrebbero essere coinvolti nel caso. Si tratta del già citato Bernie Johnson, di Robert Nevin e di Don Hancock, 2 agenti di polizia. Don Hancock è morto nel 2001 in un attentato terroristico che ne ha fatto saltare in aria l'auto. C'è poi un altro sospetto che potrebbe essere l'esecutore materiale dell'omicidio. Si tratta di un uomo di nome Neddy Smith, spacciatore e assassino, che sarebbe stato assoldato per uccidere Shirley Finn previo compenso di $5,000 dai suoi soci in affari. Neddy Smith fu una figura chiave della malavita australiana. L'uomo ha passato gran parte della sua vita in carcere ed è proprio in carcere che è morto nel settembre del 2021, dopo aver vissuto per diversi anni con il morbo di Parkinson. Questi dettagli sono emersi durante le indagini svolte nel 2017, grazie alla testimonianza dell'ex detective James Archibald Boland, che ha confermato di aver ricevuto quelle che riteneva informazioni credibili da un criminale poche settimane dopo l'omicidio sul possibile coinvolgimento di Neddy Smith, informazioni che all'epoca avrebbe comunicato agli inquirenti. Tuttavia, il signor Boland ha affermato di non sapere se la segnalazione sia mai stata seguita dalla squadra che indagava sull'omicidio Finn, perché gli era stato ordinato di lasciar perdere quando aveva fornito quelle informazioni a un ufficiale superiore. Come ricorderete, una testimonianza diceva che Shirley avrebbe dovuto incontrare qualcuno che veniva da Sydney per sistemare il suo problema con il fisco la notte dell'omicidio. Forse, quando è morta, con quel vestito così elegante indosso, stava proprio andando all'appuntamento con Neddy Smith da Sydney, che poi la uccise. Purtroppo non lo sapremo mai. L'inchiesta è stata ufficialmente chiusa nel 2019 e il caso è rimasto irrisolto. La morte di diversi sospettati e gli anni passati nel silenzio e nell'omertà di chi sapeva rendono difficile credere che si potrà mai arrivare a una soluzione di questo intricato caso, dando finalmente giustizia alla donna che è morta nella sua auto con 4 colpi di pistola alla testa la notte del 22 giugno 1975. Avete ascoltato Irrisolti, i misteri del crimine, scritto e narrato da Francesca Zanni.